Benvenuti e benvenute alla 20ª puntata della 6ª stagione di March Madness, un podcast che condivide la schizofrenia di squadre come Alabama e Oklahoma, capaci di passare da meno 20 a più 20 nell'arco di pochi giorni. Nel caso di Alabama è arrivato anche un bel più 70 stanotte, una roba che neanche se affronti una squadra di Division 3 si vede. Manuel, ciao, mi confermi che questa cosa neanche lui vi l'ha fatta?
No, neanche lui, Yeppa, e neanche lui l'ha fatta, però stiamo parlando veramente dei record, quelli che proprio che uno non ha voglia di vincere, ecco.
E un bel ciao anche a quel micione di Raffaele Fante.
Miau.
Miau, miau a tutti. È febbraio, il primo di febbraio. Ciò significa che siamo entrati in quello che è l'ultimo mese di regular season, il mese precedente a marzo, che è il nostro Natale, che dura per più di un mese. Questo è il mese in cui si inizia a parlare di squadre on the bubble, dove le partite iniziano a diventare da dentro o fuori per le squadre che non hanno uno score proprio invitantissimo, e quindi utilizziamo il buon bracketology, il bracket fatto da Gio Lunardi, anzi la proiezione di bracket fatta da Gio Lunardi di ESPN, per capire a che punto sono le squadre di Division 1. Al momento le quattro numero uno sarebbero Purdue, Alabama, Houston e Tennessee, ognuna infilata nel rispettivo regional, ma ci sono diverse cose interessanti che possiamo andare a vedere. Come, e la prima è questa, e subito vi solletico su questa cosa, anche perché questo weekend c'è stato il Big 12 Sec Challenge e queste tre squadre hanno, diciamo, perso tutte e tre, ovvero c'è Kentucky inserita nelle First Four, ovvero non nel tabellone principale, ma in quelle quattro partite, diciamo, preliminari al torneo, con un seed bel seed numero 11 per i Wildcats. Insieme ai Wildcats vediamo alla numero 9 Auburn, alla numero 10 Arkansas, in una di questi tre seed, e io vi chiedo, signori, tutte queste tre squadre hanno perso nel weekend. Rischiano davvero il torneo Arkansas, Auburn e Kentucky, squadre che sono partite tutte nel ranking, chi con più un fanfare, chi meno, però rischiano davvero l'ingresso al torneo, Manu?
Allora, non credo che Kentucky rischi l'ingresso al torneo. La sensazione è che secondo me pian piano stiano trovando un loro equilibrio e che, dovessi dire, mi sembra che potrebbero finire la stagione comunque più in crescendo che in calando. E invece sicuramente Auburn e Arkansas hanno un problema, questo è chiaro. Tra le due, paradossalmente, anche se dovrebbe essere Arkansas, visti gli infortuni, vedo quasi più a rischio Auburn che continua a giocare. Che mi sembra che continui veramente a giocare un basket disfunzionale, un po' caotico, e questa cosa quando si arriva verso marzo, quando le partite iniziano a contare e anche le altre squadre iniziano a puntare i tuoi difetti, potrebbe essere un problema.
Fante, che ci dici?
Addirittura. È febbraio, che è un mese bellissimo perché è un
Perché
mese
fa
prima di marzo.
freddo? Ah no, perché è prima di
No,
marzo.
anzi, è un mese prima di marzo, come ricordavi giustamente tu. Or dunque, se Calipari non porta questa squadra al torneo è uno dei più grandi fallimenti della sua vita, perché è pazzesco, una squadra che in teoria doveva essere un pochino meglio di quella che l'anno scorso ha preso un seed numero 2 per poi uscire subito, come ricordiamo. Faccia che una squadra del genere faccia questa ciclopica fatica. Ora, il Big 12 Sec Challenge che ricordavi tu ha perso in casa contro Kansas, e ci sta, per carità. Kansas, dopo la striscia di tre sconfitte consecutive, anche stanotte ha confermato di essere una squadra solidissima, con quello che, se non ci fosse Zachidi, sarebbe senza problemi il Player of the Year, cioè Jalen Wilson, che sta giocando benissimo. E contro Kansas, cioè contro una super big, Kentucky ha detto la sua comunque, hanno giocato una discreta partita, qualcosa si è visto. Insomma, io penso che Kentucky entrerà sicuramente nel torneo, non si può buttare via come dire, un materiale umano di questo tipo, addirittura mancando, comunque perdendo le partite che possono portare all'esclusione. Vedo molto male Arkansas, che fa parte della categoria sfiga freshman, che assieme un po' a Duke, indubbiamente una delle delusioni dell'anno, è lì, insomma, nella parte bassa classifica della SEC. Sicuramente l'infortunio di Nick Smith non ha aiutato, anzi, senz'altro una bella delusione, e rischia, così come rischia Auburn per i motivi espressi come al solito mirabilmente dal dottor Follis.
Auburn che ha perso nel citato Big 12 Sec Challenge contro West Virginia. West Virginia che è una delle ultime squadre, secondo Joe Lunardi, ad entrare nel torneo, insieme a Penn State, che è reduce da uno scalpo, diciamo. Michigan sta facendo abbastanza schifo, però l'ha battuta in maniera suonante. Michigan, che ad esempio non è all'interno della proiezione di Lunardi. Le altre due squadre, le ultime due squadre ad entrare insieme a West Virginia e Penn State sono Oklahoma, di cui il Fantarello ora ci parlerà, della grandissima vittoria contro il numero 2 Alabama, e Pittsburgh. Ma ecco, Fante, raccontaci quello che è successo, perché è forse la vittoria, anzi la partita più clamorosa, dall'esito più clamoroso sicuramente la settimana, se non proprio della stagione.
Ma dal punto di vista tecnico si può riassumere in non ci hanno capito un cazzo, fondamentalmente questo quanto è successo. Allora, il Big 12 Sex Challenge ha detto ancora una volta quanto sia forte la Big 12. Ricordavi tu appunto la vittoria di West Virginia, ricordiamo anche la recente vittoria di Texas Tech, che era 0-8, quindi ultima ovviamente della classifica, che ha battuto Iowa State, che era la prima della classifica. Insomma, evidentemente sono 10 squadre, come dire, tutte un pelo pericolose e difficili da affrontare. Oklahoma, questa coppia di fratelli Gross, che sono dei personaggi da film porno anni 70, che sanno giocare a basket entrambi, e hanno poi trovato veramente una serie di triple che hanno aperto in due una difesa che peraltro non si è praticamente presentata, come quella di Alabama, e la partita praticamente nel secondo tempo non ha avuto storia, e Brandon Miller forse ha fatto la sua peggior partita. Su di lui hanno difeso molto molto bene, ma ripeto il concetto, Alabama non ci ha capito veramente una mazza.
Stavo parlando io col microfono spento.
Ah, infatti stavo dicendo, c'era questo silenzio da pirla,
come sono io, perché mi ero dimenticato il microfono spento. Manu, invece, io ti dico, anzi, ti chiedo di Penn State, che è stata messa sopra sia Ohio State, che è stata, diciamo, bandita, è una delle ultime, anzi una delle prime a non entrare nel tabellone, ma anche sopra Michigan, che è scomparsa completamente dai radar, soprattutto perché ha perso questa partita in maniera piuttosto netta contro i Lions, e sono una squadra da torneo con Jalen Pickett, che è questo animale stranissimo.
Allora, Jalen Pickett è divertentissimo da vedere, io ti devo dire la verità, cioè, ci divertiamo sempre ogni volta a così consultare questo oracolo del bracketology, e poi al Selection Sunday a vedere chi questo comitato sceglie di far entrare a March Madness. Trovo alcune poi scelte, alcune previsioni un po' imperscrutabili. Penn State al momento sostanzialmente ha solo Michigan come vittoria, diciamo di peso, forse Illinois, ecco la vittoria contro Illinois fuori casa, ma sono proprio, mi sembra poco per portarla al torneo. Idem Oklahoma, che hai citato prima, che veramente ha avuto questo lampo in cui ha funzionato tutto contro Alabama, ma non è una grandissima stagione di Oklahoma, pur in una conference complicatissima. Quindi va bene, ti dico, non lo so, io forse oggi mi sembra più interessante e più continua la percezione, poi magari andando a vedere i risultati il comitato avrebbe i suoi bilancini per cui dice che una vale più di un'altra, ma mi sembra più Michigan che Penn State da torneo. In ogni caso, se Penn State andasse al torneo, sarebbe una bella storia, perché c'è il coach nuovo, che è Shrewsbury, non so mai bene come pronunciarlo, che secondo me sta facendo un ottimo lavoro, e c'è Jalen Pickett, che è un grande giocatore e mi piacerebbe da morire che arrivasse al torneo, quindi non è che mi lamento di questo, però insomma mi sembra che in questo momento Michigan ancora meriti qualcosa di più. Credo che ci siano un po' di squadre per cui saranno le prossime 3-4 partite a decretare davvero da che parte del tabellone stanno.
Beh, anche un po' più di 3 o 4, comunque passa decisamente, c'è ancora tempo, e Sappiamo benissimo come il college basket viva di momenti e ovviamente quei momenti in questo momento, scusate, gioco di parole, sono decisivi. Basta che prendano veramente un filotto di 3-4 partite buone che si finisce dentro al torneo, anche il selection committee è evidentemente influenzato anche se non soprattutto dagli ultimi risultati, e quindi sì, vada per le metriche, i logaritmi e tutti i vari BPI del mondo, ma la verità è che poi insomma adesso è il momento decisivo, insomma, chi si dimostra adesso un po' in forma poi al torneo ci va.
E rimanendo alla Big Ten, una conference che ormai sembra nettamente in mano a Purdue, che ha 3 vittorie di vantaggio praticamente su chiunque, perché stanotte, diciamo, le due, anzi, l'inseguitrice principale, che era Northwestern, e la squadra più in forma, ovvero Indiana, sono cadute entrambe in trasferta. Indiana ha perso in maniera piuttosto brutta, cioè un secondo tempo davvero davvero brutto contro Maryland, che ora le sta anche
Indiana è una squadra veramente da alti e bassi, proprio...
Sì, non, secondo me neanche Mike Woodson capisce come va questa squadra, perché veniva da un periodo, anzi non è che la squadra veniva da un periodo favoloso, c'era Trace Jackson Davis che la portava avanti davvero con tutto il suo talento, 5 vittorie consecutive, e stanotte sì, ha fatto 18 più 20 il buon Jackson Davis, però sono crollati in trasferta contro Maryland in maniera piuttosto pesante, anche spinti dal fatto che Jalen Hood Chefeinau, come lo chiamano i nostri amici americani, ha tirato 1 su 12. E sabato c'è il derby contro il numero 1 Purdue, con Indiana che perde da 8-9 partite consecutive, e anche gli Hoosiers, la vittoria forse più di peso che hanno è contro North Carolina e poi contro Wisconsin, che sta marcendo nei bassi fondi della Big Ten. Per il resto, quando hanno incontrato squadre forti del ranking come Arizona e Kansas, sono stati ripassati in maniera piuttosto, piuttosto pesante. E sempre in Big Ten, che ha fatto una bruttissima fine stanotte, è stato Northwestern, che era la principale inseguitrice di Purdue, che è stata schiaffeggiata da Iowa. Qua mi partono i video del sito dell'NCAA. Vi piace
mi
questo?
Piace un sacco. Questa è una conference veramente bizzarra. Mentre nella Big 12 tutti possono vincere contro tutti, nella Big 10 tutti possono perdere contro tutti. Non so se il concetto è chiaro. C'è una Big 12, tutte le squadre sono forti abbastanza per battere gli altri. Nella Big 10 tutte le squadre sono scarse abbastanza per essere battute da chiunque. Insomma, infatti, a parte Purdue, che è la grande,
bella massima questa,
bella, te la segni questa, puoi scriverla. Purdue è decisamente la squadra solida, il punto fermo dell'NCAA di quest'anno, e chi l'avrebbe mai detto, di tutta la Division 1, tutto il resto e anche della Big Ten, ovviamente, tutto il resto della conference è casino puro.
Volevo dire una cosa su Purdue, scusate, solo perché lo dico, in realtà non è la prima volta che mi sentite fare questo panegirico, però secondo me comunque bisognerebbe prima o poi dare credito a coach Matt Painter. E ogni anno non viene, ha del materiale, diciamo, umano che non viene considerato, e ogni anno riesce a mettere giù delle squadre super solide. Cioè, anche quest'anno stiamo parlando di una squadra. Che cosa? Qual è l'elemento di novità? Sono Fletcher Lawyer e Braden Smith, cioè due giocatori su cui davvero non avrebbe scommesso nessuno, e lui ha un modo, certo, poi, e ha un modo molto chiaro. Lui recluta sapendo benissimo che tipo di basket vuol giocare, quindi non recluta a caso, e secondo me prima o poi bisognerà dar credito a questo allenatore, che ha veramente portato un programma già, diciamo, storico, a essere un programma di eccellenza. Io non so cosa ne pensate voi, però secondo me è veramente uno degli allenatori migliori degli ultimi 10 anni.
Sì, è abbastanza, diciamo, solido. Negli ultimi anni vedevo 4 Sweet 16, una comparsata dell'Elite 8, che ben ci ricordiamo come sono andata a finire con un buzzer piuttosto strambo di Virginia per portare tutto all'overtime in quella che è stata la conference più dura degli ultimi anni. Lui è riuscito a vincerla per ben 2 volte da solo, primo. E quest'anno potrebbe andare per la terza, e però non ha mai vinto il Coach of the Year, che è una cosa piuttosto particolare, e probabilmente neanche quest'anno lo vincerà Fante.
No, non lo vincerà neanche quest'anno. Ci sono altri allenatori, come ovviamente ne abbiamo già parlato, Jerome Tang di Kansas State, che sono decisamente più accreditati di lui, ma in effetti vediamo, poi i conti si tirano a fine stagione, però poi il torneo ha comunque, come dire, una parte importante nella valutazione complessiva. Detto questo, finora, come appena detto, è davvero di una solidità impressionante, e come diceva Manu, sono due freshman quelli che ha citato Manu, non sono Michael Jordan e LeBron James, sono due freshman che sono stati utilizzati al meglio, hanno dato subito un grande impatto a questa squadra, che ne ha persa una finora, ed è solo lei aver perso una partita finora, e quindi sì, grandissimo lavoro. È vero che Painters conta appunto un percorso sempre un po' troppo breve al torneo, compreso quello dell'anno scorso. Vediamo quest'anno dove va a finire. Ma finora, ripeto, la solidità è come dire, l'assemblamento così rapido di una squadra che non aveva reclutato chissà che cosa, è stato impressionante.
Io ora vi titillo tra est, ti piace come verbo, tra est e ovest, partendo dall'est e partendo dalla Big East, perché anche qua è una conferenza abbastanza intellegibile. Abbiamo il miglior attacco della nazione, che era una cosa pronosticata da tutti ad inizio stagione, ovvero Marquette, che è in testa insieme a Providence e Xavier, che fino a una settimana fa sembrava era all'interno della top 10, se non sbaglio, era numero 8 quando ha perso contro DePaul, infatti. Però, e c'è anche Providence, sono tutte e tre in testa con 9-2. Dietro di loro c'è quella che sembra la squadra più in forma al momento della Big East, ovvero Creighton, che è passato quel dicembre abbastanza terrificante con le famose 6 sconfitte consecutive. Iniziata la Big East, ha iniziato a giocare bene e ha portato un grande scalpo al suo curriculum questo weekend, battendo sonoramente Xavier in casa e bloccando il giocatore più importante di Xavier, ovvero Sulei Boom. E dietro abbiamo Seton Hall, che ha un record migliore sia di UConn che di Villanova, che sono, UConn sembrava la squadra più forte della nazione a dicembre, mentre Villanova non è mai sembrata la squadra più forte della nazione, ma c'è da ratificare il ritorno di Justin Moore e una buonina partita contro Providence, persa poi sul finale, forse per un po' di inesperienza di questa squadra che non funziona. Io ora vi chiedo
un buon ritorno
con Justin Moore, dato nella follia della Big East che due anni fa portò Georgetown al torneo e poi Georgetown ha perso 29 partite di fila. Non lo so, Villanova potrebbe sparigliare le carte con il ritorno di Justin Moore e magari rubare un bid? E poi cosa vedete in quel marasma che è là davanti, tra Creighton, Marquette, Providence e tutta quelle squadre c'è là? Non so chi si vuole lanciare in queste pronostici.
È una conference che hai detto tu è difficile da leggere. E io credo che Villanova con Justin Moore potrebbe, meno spero anche, guarda, un po' ci credo e un po' ci spero, che arrivi con un abbrivio giusto per il torneo di conference e magari faccia l'esploit al torneo di conference e quindi poi entri al torneo e faccia l'ammazza grandi, perché comunque Villanova, se va al torneo, ci entra con un seed basso e quindi diventa una squadra che non vuoi incontrare, perché se carbura. Mi sono fatto questo film, mi divertirebbe molto. Creighton è in grande forma, di fatto aveva perso in casa di Xavier di poco, di un possesso, quindi ti dico che secondo me Xavier, Creighton e Villanova potrebbero finire come le tre squadre in rampa di lancio.
Io sono molto molto contento che sia tornato questo ragazzo, che è uno dei miei giocatori preferiti ed è veramente una guardia che mi piacerebbe vedere in Italia, comunque in Europa, un gran bel giocatore. Ricordiamo, no? Si era rotto e mica poco al torneo l'anno scorso, torna in campo, ha giocato 30 minuti, è indubbiamente un'addizione che può portare Villanova. Adesso vediamo in che forma è, però insomma già il fatto che abbia giocato così tanto la prima partita vuol dire che cioè, poi insomma arriva come il salvatore un po' di una stagione che appunto vede Villanova sull'orlo dell'esclusione dal torneo. Vediamo, sì, anche a me piacerebbe molto che lui desse un po', tornasse il giocatore di prima, desse il suo impatto e portasse Villanova al torneo. Sì, conference anche questa, insomma, con pochi padroni. Oggettivamente, sì, mi ha stupito un po' UConn che si è persa nel nulla, che sembrava invece una delle squadre più solide, è stata una delle squadre più solide nella prima parte della stagione e invece adesso è lì con un record di 6-6 che appunto ne perde una e ne vince quella successiva. Mi ha sorpreso perché questa è un'altra squadra che appunto sembrava molto solida, invece rispetto a Purdue appunto non è riuscita a dare alcuna continuità alla sua stagione. Comunque nel complesso conference meglio di quello che sembrava, ecco, indubbiamente è stata
Sicuramente
comunque,
divertente.
sì, insomma, sembrava una conference tutto sommato un po' così minore, tra virgolette, comunque meno interessante, invece ha tirato fuori delle squadre, appunto anche Marquette è senz'altro una delle sorprese dell'anno anche.
Sì, stanotte ci saranno gli scontri al vertice perché Providence va a fare visita a Xavier e Villanova va proprio a Marquette, magari cercando di svoltare la stagione, e Creighton invece andrà in trasferta contro Georgetown cercando di accorciare verso la testa della classifica. Creighton che è iniziato, cioè diciamo è tornata alla difesa dello scorso anno perché è la migliore di gran lunga della Big East per quasi tutte le metriche e sta davvero schiantando. Butler e St. John hanno fatto delle figure barbine nei confronti contro i Blue Jays e poi l'attacco, sappiamo la quantità di armi che hanno tra Nembhard, Kalkbrenner, Kaluma, anche il nostro amico Baylor Shireman, e potrebbero finire la stagione in crescendo.
Sì,
Passiamo
ricordiamo che
a
Georgetown ha comunque un record migliore di quello di Louisville. Comunque
Yeah.
Georgetown è 1-10, Louisville è 0-10.
Va
Questo
bene,
qua.
allora quindi
Ricordiamoci le
giustamente
tempe. Anche Georgetown.
Ringrazio Fante perché introduce il tema, perché nella notte si giocherà Louisville Georgia Tech in casa di Louisville, che è sostanzialmente l'ultima speranza dei Cardinals di riuscire a vincere almeno una partita, perché non penso che le altre che arriveranno, non so se Florida State, l'attuale Florida State non mi sembra che si suiciderà, e quindi questa notte si giocherà la partita che sostanzialmente potrebbe cambiare la stagione di Louisville e mettere almeno
Totalmente.
una vittoria in conference.
La
Grazie,
partita
Fante.
praticamente la partita della vita, visto che Georgetown ha vinto, anche California che per tutta la parte della non conference era a braccetto con i Cardinals, potrebbe essere la partita della vita per Louisville. Passiamo alla parte titillante dell'Ovest, della WCC, ovvero della conference che, come tutti conosciamo, è dominata da St. Mary's, che è l'imbattuta attualmente della conference, e sabato si giocherà la partita praticamente che probabilmente decreterà la vincitrice della conference, perché Gonzaga va a fare visita a St. Mary's. Gonzaga numero 12, St. Mary's numero 18. St. Mary's che, secondo Joe Lunardi, si merita un bel seed numero 8, se non erro. Anzi, numero 6, no, è molto più carino di quello che mi ricordassi, ma che in realtà per quasi tutte le metriche come Kempom, e altre che trovate in giro, è una squadra che potrebbe e dovrebbe stare tra il 2 e il 3. Io vi dico, vi piaciucchia questa St. Mary's? Davvero può fare lo scalpo alla buon Gonzaga questo sabato, visto che Gonzaga sta faticando da morire? È una squadra pericolosa come non la vedevamo da tanto tempo? Chi si lancia in
Allora,
questo pronostico? Vai, Manu.
io ho visto, non tu, devo dire che non ho visto tutte le partite di St. Mary's quest'anno, ho visto paradossalmente due delle loro poche sconfitte della stagione, una delle due sconfitte l'hanno avuta contro Houston e mi avevano molto colpito nella partita contro Houston, perché Houston in quella partita giocò una difesa allucinante e tutto sommato mi ero detto che, avevo detto, cavolo, che St. Mary's comunque gioca bene. Cioè, erano riusciti a dare il filo da torcere fino al finale, sostanzialmente, a Houston per tutta la partita, nonostante questi fossero veramente micidiali. E avevo proprio pensato: questa è una squadra che gioca bene. In conference, ovviamente, questa caratteristica è esplosa. Secondo me, è una partita importantissima per tutte e due. Per St. Mary, se vince, si becca un seed anche superiore del 6. Gonzaga, se perde questa, sostanzialmente ha compromesso molto della stagione, perché poi vuol dire anche entrare con un seed basso al torneo e vuol dire che non hai neanche i turni facili all'inizio. Insomma, è molto complicata a quel punto per Gonzaga.
Eh sì, qui c'è una vecchia volpe del college basket come Randy Bennett, che è sempre stato uno in grado davvero di mettere insieme quattro fichi secchi e di fare una gran bella squadra che gioca con grande carattere. Insomma, i Gaels sono una delle squadre più tignose della Division 1 e hanno pescato sto ragazzo, che è un freshman, che si chiama Aidan Mahaney, che sta facendo una clamorosa stagione, insomma, e poi non è solo, insomma, ha gente varia che fa canestro, ha un'ottima solidità difensiva come sempre, e sono sì una di quelle squadre proprio moleste che è molto meglio non incontrare, mentre Gonzaga invece la sua squadra non l'ha ancora trovata, quindi può vincere. Sì, è una delle gran belle partite che ci sono adesso. Ovviamente Follis ha citato la più importante, che è Georgia Tech, Louisville, e ok, ma in questa ricordo c'è anche il derby della Tobacco Road, Duke North Carolina, sebbene siano due delle blue blood fuori dal ranking, un po' dell'elite assieme a Kentucky. Insomma, sono grandi partite adesso, una via l'altra.
Per dirvi, Duke, Lunardi la mette la numero 5, nonostante non stia facendo troppo bene in ACC, è la squadra con il seed migliore. North Carolina ha la numero 8 e quindi teoricamente potrebbe affrontare, come lo scorso anno, perché lo scorso anno arrivò alle Final Four da numero 8, dovrebbe così affrontare un seed numero 1 praticamente subito, mentre Clemson, che stanotte ha perso in maniera piuttosto brutta, e leggevo su Twitter che non è la prima sconfitta contro una squadra dei quadranti 3 o 4, ovvero diciamo le squadre meno forti secondo l'algoritmo che il Selection Committee tiene in considerazione per poi stilare il ranking.
Calcola che Clemson l'ha sfangata contro Florida State per un switch del Florida State, se non era due sconfitte di seguito.
Esatto, e Clemson che però, nonostante questo, rimane alla numero in testa all'ACC. Questo vi fa capire la poca forza di questa conference. È alla numero 8, così come North Carolina e anche North Carolina State. E l'ACC davvero, poi lo scorso anno ci sorprese portando ben tre squadre all'Elite Eight e due alle Final Four, però non se la sta passando proprio bene. Altre cose sparse per questo bracketology abbiamo alla numero 12 un nostro vecchio amico, quel Max Abmas, che qualche anno fa ci fece impazzire tutti quanti al torneo con Oral Roberts. Sta tornando, è uno dei migliori realizzatori della Division 1, e non lo so, questo primo turno che Lunardi mette Duke Oral Roberts, anche qua la parola preferita di Manu, che oggi userà tipo 6-7 volte nei suoi incontri, ci titilla questo scontro Duke Oral Roberts. Sempre al numero 12 c'è Charleston, che fino a questo weekend era la mid-major con il seed del ranking più alto, perché era il numero 18 prima di perdere in maniera sorprendente contro Hofstra, un nome meraviglioso, e quindi lascia
peraltro praticamente... ha perso in casa peraltro, quindi...
esatto, peraltro in casa, e lascia quindi a Florida Atlantic lo scettro dell'unica mid-major nel ranking e anche lo scettro della migliore striscia di vittorie attualmente in Division 1, perché Florida Atlantic ha vinto le ultime 20 partite. Secondo Lunardi è la numero 9 del tabellone, quello East, con Tennessee la numero 1, Texas e altre squadre varie. Signori, vogliamo, non lo so, cosa mi volete dire? Cosa vi è piaciuto di questa settimana di college basketball che volete raccontare ai nostri ascoltatori? Se no io vi chiedo due pronostici così giusto per sabato.
Vai con i pronostici, vai.
Vado con i pronostici, quindi non possiamo che non partire con il derby della Tobacco Road, Duke, North Carolina. Cosa succede? Se non sbaglio si gioca al Cameron Indoor, se non erro, ma potrei anche errare. Ora controlliamo. Voi adesso ditemi, controlliamo, cosa ne pensate di questa volta. Si gioca al Cameron Indoor, la mia memoria non inganna.
Che memoria che c'hai, ma che North Carolina è sicuramente una clamorosa sorpresa negativa, appunto citavi tu l'ACC senza padrone con Clemson in testa. Non ha senso guardare quella classifica, non ha veramente alcun senso. Io dico che Duke vince, in casa sono comunque sempre iper temibili, hanno sti tifosi che comunque qualcosa in più te lo danno, e North Carolina, ma sta migliorando, per carità, ne ha vinto un po' in fila sempre contro la feccia dell'ACC, quindi insomma la sua striscia vincente fa un relativo testo, però in casa vedo Duke.
Anch'io vedo Duke, tra l'altro mi sembra che stia trovando, al di là dell'infortunio di Whitehead, che peraltro non sembra così grave, questa è la notizia positiva per i tifosi di Blue Devils, anche stanotte hanno fatto un po' fatica contro Wake Forest nel finale, però hanno sto Filipowski che quando serve segna sempre, quindi sì, mi vado anch'io con Duke.
Ti vai anche tu con Duke e andiamo precedentemente nel tempo, perché Duke North Carolina è a mezzanotte e mezza di sabato, alle 18 c'è Kansas a Iowa State ed è teoricamente una sfida al vertice, se non che, come diceva il Fante in apertura di puntata, Iowa State ha letteralmente gettato una vittoria già bella fatta e confezionata, e quindi ci dovrebbe essere un po' animus pugnandi, un po', senti qua pure il latino vicino. Chi vince questa Kansas a Iowa State?
Ma in casa anche lì do credito ai Cyclones e dico Iowa State.
Anche dico Iowa State.
Siete due brutte persone, io non mi espongo su questo pronostico, e direi di chiudere con Purdue Indiana. Ad Indiana, a Bloomington, anche qua sembra abbastanza scritto, vedete qualche spiraglio? Non so, Tris Jackson Davis cosa deve fare, una tripla doppia con 50 punti per vincere questa partita?
Ah, è un derby molto sentito, mi gioco la prima sconfitta da tanto tempo a questa parte di Purdue e la riscossa d'Indiana.
Ci prova il Follis.
Ma ci prova, in realtà Zacchidi ne ha messi 38 nell'ultima partita contro Michigan State, come dire, in discreta forma. Secondo me se continuano a dargli la palla così non lo ferma.
Ah no, questa, scusa, una parentesi. Zacchidi nell'ultima partita contro Michigan State, Tom Izzo ha detto non dobbiamo raddoppiare i tiri, 38. Hanno provato a non raddoppiarlo, cioè a non far nascere i vantaggi di Purdue, per tutta la partita ne ha fatti 38, mi ha fatto ridere come scelta difensiva, purtroppo Idi va raddoppiato, mi spiace Cocizzo.
Forse anche triplicato, e va bene, io vi lascio con questi tre pronostici, ci sarebbero altri da Gonzaga St. Mary's che abbiamo detto, Texas che va a Kansas State, Auburn Tennessee, Miami Clemson, ce ne sono davvero tantissimi, ma li commenteremo sicuramente settimana prossima quando parleremo finalmente della vittoria di Louisville. Però per seguirci quotidianamente, Twitter, Instagram e Facebook sono i nostri riferimenti social, basketballnca.com il nostro sito, e niente, noi diamo un grossissimo in bocca al lupo a Manu, che tu possa essere felice dopo questa notte. Ciao Manu.
Ciao a tutti, yeppa!
E un saluto anche al Fante.
Baci, purtroppo non avete sentito il mio gatto, pensavo partecipasse anche lui, invece no, vabbè, andate così.
Niente micio Fante, un saluto anche da Pablito, noi ci sentiamo settimana prossima, buona Madness a tutti!